Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Siamo figli di Geppetto, fratellini di Pinocchio, tutto legno senza nocchio.
Nel mezzo del cammin di nostra vita, Pinocchio se ne passeggiava bel bello per le vie della città. Beh, insomma, proprio bello forse no. D'altra parte, anche se in fondo era ancora giovane, gli anni cominciavano a farsi sentire sul suo volto e lui, che era stato un fanciullo tutto pepe, di sale in zucca adesso ne aveva fin troppo. Difficile poi dire che passeggiasse, perché Pinocchio non passeggiava mai. Non aveva mica tempo da perdere lui. Era un uomo d'affari, era un magistrato, stimato e rinomato, e soprattutto temuto, perché inflessibile e incorruttibile. Era un padre severo e un ex marito generoso, anche se un po' rancoroso. D'altra parte, lei aveva fatto bene a lasciarlo, era pronto a riconoscerlo, Pinocchio. L'aveva trascurata tanto, e forse era giusto così, non aveva tempo per lei. Le coccole. Ma che un uomo serio e impegnato come Pinocchio si metteva a fare le coccole? Ma sì, aveva fatto bene a lasciarlo. Magari ecco poteva evitare di farsi vedere in giro con quel giornalista australiano. Tutto qui. Comunque erano rimasti in ottimi rapporti, più o meno. Si volevano bene. La cosa più importante nella vita è volersi bene e avere la stima dei propri figli. E i suoi figli lo amavano e lo stimavano. Pinocchio ne era certo. Certo, non si mettevano a fare tante smancerie, ma non è che con gli abbracci e con i baci che si dimostra l'amore. Pinocchio lo ripeteva sempre. Si dimostra con l'educazione, la disciplina, sì, anche la disciplina. Perché un figlio cresciuto nella bambagia da grande sarà uno squalo o uno sfigato. La vita è fatta anche di sacrifici e Pinocchio lo sapeva bene. Se ne andava in fretta e furia per la strada, il vecchio Pinocchio, indaffarato tra i suoi mille affari, le cause in tribunale, i saggi da scrivere, le buone letture, l'amministrazione dei beni di famiglia e, qua e là, quando aveva tempo, qualche piccola scultura in legno che si divertiva a fare per rilassarsi, pur sapendo che non avrebbe mai avuto il talento di suo padre. E poi, certo, c'erano da comprare i regali per i ragazzi. Pinocchio se ne andava in fretta e furia per la strada, che la vita è breve e non c'è tempo da perdere. Lo sapeva bene lui, che che aveva rinunciato all'immortalità del burattino per la precarietà dell'esistenza umana. Per questo odiava i fannulloni e i sognatori, perché il poco tempo che abbiamo va usato bene, per costruire una vita che valga la pena di essere vissuta, perché bisogna dargli un senso a questa esistenza. Bisogna prenderla in mano e portarla da qualche parte. Perché noi altri non siamo mica burattini che devono solo lasciarsi andare e qualcun altro pensa a tutto. A dove, a cosa, perché. È una bella responsabilità essere padroni della propria vita. Pinocchio lo sapeva bene. E questa responsabilità ce l'aveva tutta sulle spalle. E caspita quanto pesava. Quanto era faticoso portarla in giro per il mondo. Non l'aveva rimpianta neppure per un secondo, il vecchio Pinocchio, quella scelta di faticosa e mortale esistenza. Ma ogni tanto sentiva un grande vuoto dentro, come un attimo di nostalgia indefinita, e aveva una gran voglia di piangere, così, senza un motivo. Ma non piangeva, perché non c'è gusto a piangere senza una spalla su cui versare le lacrime. E poi gli uomini non piangono, piangono i bambini. Nel mezzo del cammin di nostra vita, Pinocchio passeggiava per la strada quando all'improvviso scorse una figura familiare. Si fermò un secondo, si stropicciò gli occhi, scosse la testa e riprese a camminare. Ma si sentì chiamare per nome e Pinocchio si voltò. Stentò un po' a riconoscere quel volto antico, ma sì, era proprio lei, la fata dai capelli turchini. Un po' invecchiata, sì, con qualche ruga e i capelli di un altro colore. Ma era lei, era proprio lei. «Pinocchio, come stai?» Quanto tempo è passato? Ho letto il libro di Collodi e che dire, sono senza parole. Mai immaginavo che ti sarebbe mancata quella vecchia ragazza che ti obbligava a ripassare i verbi della grammatica e lavorare e prendere le medicine amare e a comportamenti da bravo ragazzo. Così, quando ho letto il libro ti ho cercato ed eccoti qua. Sai, io sono stata via tanto tempo. Mi fa piacere che tu faccia il magistrato, chissà quanto bene che fai. Come sta Geppetto? Salutamelo tanto, continua a lavorare, mi fa piacere che sei diventato un uomo importante. Erano più di 20 anni che non la vedeva la sua fatina. Era ancora un burattino l'ultima volta che si erano incontrati. Lasciò cadere la borsa e tutti i documenti finirono sparsi per terra. Una lacrima rigò il volto dell'impassibile magistrato. Fatina, disse solo. Si mise a correre come correva un tempo, verso di lei. La abbracciò forte e scoppiò a piangere e pianse tutte le lacrime che non aveva pianto negli ultimi 20 anni. Le pianse tutte, fino all'ultima goccia, e la stringeva forte e non la mollava. Fatina mia, non sai quanto mi sei mancata, non sai quanto ho sofferto la tua assenza. Fatina mia, quante cose ho da raccontarti, quante ne sono successe in tutti questi anni. Fatina mia, perché mi hai abbandonato? Perché non ti sei più fatta vedere? Ma lo sai, ce le ho sempre stampate nella mente e nel cuore le ultime parole che mi hai detto. Metti giudizio per l'avvenire e sarai felice. Non le ho mai dimenticate. Ma mi sei mancata tanto, Fatina mia, tanto. Non lo so come ho fatto senza di te, ma adesso che ti ho trovato non ti lascio più. Ma lei si ritrasse. Lo guardò con aria preoccupata, quasi infastidita da tutta quella confidenza. Non avrei mai pensato di aver lasciato un segno così profondo in te, fece. Ma questo è veramente troppo. Sicuramente apprezzo la tua sensibilità e il tuo ricordo tenero e affettuoso, ma mi metti addosso un fardello di responsabilità difficile da portare. Pinocchio restò di sasso. Le lacrime tornarono indietro e lui fu un tutt'uno con le sue lacrime asciugate. Divenne di sale. Io non sono una fata, Pinocchio. Sono solo una donna, forse un po' troppo comunicativa. Me lo dice sempre mio marito. Quando ci siamo conosciuti ero una ragazza con molti sogni e molta incoscienza. Non so dunque cosa potessi trasmettere a un burattino che, a quanto ho letto, si beveva ogni mia parola. Forse questa mia fame d'entusiasmo di vivere, di andare oltre, bramosa di conoscenza e nuove esperienze. Ma io credo che tu mi abbia fin troppo idealizzato. Sono lontanissima dall'essere una donna perfetta o speciale, ora come allora. Mi spiace che non ci siamo frequentati più a lungo perché avresti visto i lati brutti del mio carattere una volta finito l'incantesimo. Pinocchio la ascoltava in silenzio, rosso in volto. Torna fra noi, caro Pinocchio. I miti sono da tutt'altra parte. Le fate non esistono. Sei giovane e hai ancora molto cammino davanti a te. Io invece qualche conclusione devo già tirarla. Mi pare che tu stia lavorando bene, continua così, ma metti sempre te stesso al centro dell'universo. Avrei voluto dirtelo allora, ma allora andavo di fretta. Adesso ti saluto. Pinocchio raccolse le sue carte frettolosamente, imbarazzatissimo. Ma come se n'era uscita con quella scenetta patetica, da ragazzino, peggio, da burattino. Come aveva potuto abbracciare e stringere così forte un'estranea e piangere in quel modo bagnandole i capelli? come se fosse la mamma, la fidanzata, la sua migliore amica? Osservava quella donna ormai quasi sui 50. Adesso stentava a riconoscere in quei tratti la sua vecchia fatina. E se mi fossi sbagliato, si diceva, e se fosse uno scherzo? Possibile che sia davvero lei? Lei sorrise e Pinocchio la riconobbe di nuovo. Ma non sorrise lui. Continuava a vergognarsi come un cane. Come aveva potuto abbandonarsi all'improvviso a quello slancio affettivo? Era la sua fatina, sì, ma in un'altra vita. Una vita lontana, una vita da burattino. Non c'era quella donna quando si era diplomato e quando era andato all'università. Non c'era quando si era laureato, quando era entrato per la prima volta in un tribunale da giudice e non da imputato, e quando aveva emesso la sua prima sentenza. Non era con lei che si era confidato quando si era innamorato la prima volta, non era presente il giorno del suo matrimonio. Non era con lui quando erano nati i suoi figli, non c'era quando la moglie lo aveva lasciato. Non sapeva quanto aveva amato i promessi sposi e quante volte aveva comprato il lampione e Scaramuccia. Non c'era la fatina quando era partito per la guerra, non c'era nemmeno quando era tornato dal fronte, segnato nel fisico e nello spirito. Non c'era quando aveva guadagnato i suoi primi soldi e non c'era alla cerimonia d'ingresso nella massoneria. Che ne sapeva la fata turchina di quello che Pinocchio aveva fatto in quei 20 anni e passa? Che ne sapeva del ragazzo che era stato, dell'uomo che era diventato? Lei aveva conosciuto solo un burattino di legno, solo uno stupido burattino di legno. Si vergognava come un pazzo il giudice Pinocchio di fronte a quella signora che lo guardava a disagio. Anche perché, adesso questo pensiero lo tormentava, lei era la sua fatina, la sua unica fatina. Ma lei, chissà quanti bambini aveva educato, amato, curato con affetto. Lei era la fatina della sua vita, ma per la fatina lui era solo un burattino fra tanti. Doveva rompere il ghiaccio, superare quell'imbarazzo terribile. Ci voleva una bella battuta spiritosa, di quelle che lo avevano reso rinomato fra gli amici. Adesso ne faccio una, pensò. Fatina, certo che eri bella, sai? Mi piacevi proprio tanto. E infatti, ti ricordi? Quando stavamo insieme mi si allungava sempre il naso. No, non è proprio il caso, proprio no, si disse. Queste sono battute da quindicenne. Caschiamo dalla padella alla brace. Aveva ormai raccolto tutte le carte. Non c'era rimasta più nemmeno una foglia secca per terra, da raccogliere o da far finta di guardare. Doveva per forza alzare lo sguardo e affrontare gli occhi della fatina, o quello che era diventata. Si alzò in piedi e la guardò fissa in quegli occhi turchini. Sorrise, finalmente sicuro di sé. Si avvicinò e le strinse la mano, energicamente. «Mi ha fatto piacere, fatina, averti rivisto dopo tutti questi anni, davvero. Addio, fatina, a presto!» E Pinocchio, nel mezzo del cammin di nostra vita, si allontanò senza guardarsi indietro.
Davo detto, se altro non vi dicessi buonanotte, arrivederci, io me ne parto con gli angeli santi, me ne vado in cielo con Maria, con Bruciapelo, Maestrapelo, Santa Sdemme, Scolanza, e questa gente pisce e canta.
Come triste l'uomo solo che si guarda nello specchio, ogni giorno un po' più vecchio, che non sa con chi parlare, passa giorno dopo giorno senza avere, senza dare. Quando il sole va a dormire ed il cielo si fa scuro, resta solo una candela ed un'ombra sopra il muro. Per non essere più solo mi son fatto un burattino, per avere l'illusione d'esser padre d'un bambino che mi tenga compagnia senza darmi grattacapi, che non usi la bugia come pane quotidiano e che adesso che son vecchio possa darmi anche una mano. Com'è stato lo sapete, è la storia di Pinocchio, naso lungo e capo tondo, che va in giro per il mondo, che pretende di pensare e su tutto ragionare. Chi mi dice di ascoltarlo, chi mi dice di punirlo? ma non so che cosa fare, non è facile educare. Lui non vuole andare a scuola, lui non vuole lavorare. Devo dirvi in confidenza che com'è non mi dispiace, ma è riuscito proprio bene, più lo vedo e più mi piace.
Buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata di Adesso in Onda. Un applauso grandissimo a Francesco Franceschini, che diciamoci la verità è molto meglio di Riccardo Leonetti.
No, perché mi fai litigare con Riccardo adesso?
Però insomma io devo dire che...
Sono un umile...
Però si vede che ha fatto il corso di Marzio Balli.
Sì, non è che mi ha insegnato a leggere Marzio Balli.
Che ti ha insegnato a fare?
Un po' a recitare, sì. Un pochettino. A recitare.
Allora, siccome la settimana scorsa...
Ovviamente perché io ero de coccio, non perché lei è straordinaria. Io ero un po' de coccio, allora...
Siccome la settimana scorsa... qualcuno ha detto che io sto diventando un po' autoreferenziale, che ho parlato di del caso bestemmia soltanto perché era stato scatenato un articolo che ho scritto io.
Infatti oggi abbiamo ricominciato con una cosa tua.
Ecco, oggi parliamo di parole in corsa perché io ho vinto questo premio speciale con il racconto che è appena magistralmente letto.
Grazie dell'avverbio.
Francesco Franceschini.
Su Pinocchio, questo Pinocchio.
Un Pinocchio molto, che in realtà questa è la versione integrale
molto
del racconto.
Molto imborghesito, questo Pinocchio.
È il vecchio Pinocchio, il vecchio Pinocchio, insomma, 35 anni.
Grazie,
però
molto
si sente
gentile.
Vecchio Pinocchio,
cioè anni. Come l'autore. Che l'ha scritto più o
come
meno.
L'autore che l'ha scritto più vedi, o meno che
vedi,
coincidenza
pensato.
No, ma mi è venuta così, guarda,
ti viene il naso fatto, lungo
sono,
pure a te,
sono 35 anni. Dunque, sì, quindi ovviamente questa è la scusa un po' per parlare di questo concorso, però in realtà io avevo molta voglia di parlare di questo concorso da qualche anno. Sì, non abbiamo mai parlato in radio, ma io per Dio ho scritto tanti articoli, perché è un concorso veramente speciale. Parole in corsa, per tanti motivi è ganzo sto concorso, secondo
ganzo,
me.
Ganzo, beh, voglia.
Tanto è vero che poi, ripeto, la scusa per parlarne è che questo racconto, il vecchio Pinocchio che abbiamo ascoltato appunto in una versione long version nel Director's Cut,
sì, come che era
dire,
troppo lunga per...
Quella che aveva partecipato a Parole in corsa, che è un po' più breve, sì. ha vinto il premio di consolazione di Parole in corsa. In realtà io dovrei vergognarmi come un cane a parlare di Parole in corsa qui davanti a Francesco Franceschini, perché se io ho vinto il premio di consolazione, un premio speciale, diciamo, di quelli minori, quest'anno, in realtà io sto qui davanti a una persona che il premio innanzitutto ha vinto due volte il secondo premio.
Sì, vabbè, questo magari come Toto Cutugno a Sanremo.
Sì, una volta ha vinto e non solo, ma poi ha fatto, siccome qui è bello perché è come l'Eurofestival, no? Cioè, e questa è la cosa ganza, secondo me, di Parole in Corsa, che il vincitore, Parole in Corsa, ecco, spieghiamo che cos'è, è un concorso...
Nato nel 2006,
organizzato da... l'azienda di trasporti locale, non ATC. Dico ATC, ecco, nel dici? Senso ATC a Terni, ma
certo.
In realtà è un concorso che tutta si svolge ora, non so in quante città d'Italia,
parecchie
ma...
decine, sì.
Quindi è organizzato dall'azienda di trasporto locale delle varie città, quindi poi il vincitore del concorso locale, in questo caso del concorso dell'ATC, accede alla fase nazionale, che è quella organizzata dall'ASTRA, che è l'associazione delle aziende di trasporto pubblico.
Una specie
pubblico.
Di qualificazioni praticamente.
Sì, è come la Champions League, cioè il vincitore League, del campionato poi accede
il girone, poi sì.
alla finale nazionale, e Francesco Franceschini è arrivato secondo a livello nazionale.
Nel 2006, sì, ormai
quindi,
qualche
insomma,
anno fa.
Non so se ci rendiamo conto che ci abbiamo qui in radio.
Sì,
e infatti adesso leggeremo fra un poco e chiederemo a Francesco di leggerci anche il suo racconto.
Oggi sai che abbiamo meno tempo del solito, quindi...
Però oggi è una puntata un po' letteraria.
Ti prego di andare.
Parliamo un po', ma soprattutto oggi vi proponiamo un po' di letteratura, di buona letteratura. Non si dovrebbe dire, visto che è la nostra, è roba che abbiamo scritto noi.
Sì,
è un po' autoreferenziale, però
sì,
ogni tanto.
Dei buoni dilettanti siamo, dai.
Quindi, niente, il concorso. Quindi, a me piace moltissimo questa cosa, perché il Parole in Corsa è appunto, da una parte, un concorso local, proprio come si dice, global. Cioè è ternano, è tutto ternano, e d'altra parte c'è questa dimensione nazionale, è un vero concorso federale, ecco, il federalismo di cui tanto si parla è realizzato pienamente e perfettamente da questo concorso. È bello perché poi appunto i cinque finalisti dei vari concorsi locali vengono pubblicati su un libro a livello nazionale che appunto Francesco ha sotto mano, anche perché se non sbaglio Francesco ci ha avuto appunto l'onore per ben tre volte di
tre
finire
volte,
quindi
sì,
lui sta
volte.
Già su tre libri
sì, tre.
Nazionali, io manco uno perché in realtà
vabbè.
In realtà io ho vinto un premio speciale,
tu
quindi
sei più giovane
non
di
sono
me,
rientrato tra i cinque
tempo.
Finalisti. Quindi ecco, una cosa bella secondo me è che un concorso letterario è utile perché c'è appunto una pubblicazione poi dei racconti che ottengono i migliori
con
risultati.
Con il libro diffuso in tutta Italia, per cui.
Con il libro diffuso in tutta Italia. C'è questa dimensione molto bella appunto del regionale, quindi col vincitore regionale provinciale che poi finisce nelle finali nazionali. E poi è molto bello, secondo me, una cosa che a me comunque mi ha sempre fatto piacere, è bello partecipare comunque, perché non è di solito i concorsi letterari, a parte io non ho mai partecipato a concorsi letterari, però immagino, di solito ci stanno aspiranti scrittori, gente più, parte, poi spesso sono nazionali, quindi comunque tu mandi un concorso, un racconto non si sa dove finire,
così, sì.
Ti confronti con tutti illustri sconosciuti che come te magari cercano di emergere, insomma è una cosa un po' triste comunque, no? Cioè se vinci sei contento, se non vinci non c'è sto gran gusto a partecipare.
Poi c'è sempre il dubbio che la giuria non sia magari preparatissima.
E poi non c'è poi sto grande gusto a partecipare ai concorsi letterari, perché appunto se vinci magari te chiamano, vinci, te danno il premio, se no finisce lì.
Finisce lì.
Invece
sì.
Devo
no,
dire...
No, vai magari alla sera di partecipazione, però te danno una targhetta così. Bah.
La cosa bella di Parole in Corsa invece, a prescindere dal fatto che danno l'attestato a tutti i partecipanti, che è una cosa che secondo me potrebbero anche farne a meno, non cambierebbe nulla, ma la cosa bella invece di Parole in Corsa è tra l'altro... approfitto qui per salutare e ringraziare Fiorella Chiappelli, che è la grande organizzatrice
che
di Parole in Corsa.
Potresti anche invitare uno di questi giorni.
Che potremmo anche invitare. E che Fiorella poi è, secondo me, la responsabile anche di questa bellezza che ha Parole in Corsa a Terni. E cioè il fatto che in realtà quando dai Parole in Corsa ti senti un po' come a Sanremo. Nel senso che ci sono tutte le star. Cioè, tutto sommato, Parole in Corsa appunto a Terni non partecipano soltanto aspiranti scrittori o scrittori o comunque gente, c'è un parterre di tanti personaggi protagonisti della vita cittadina di vario genere, bello, cioè ci si incontra le persone appassionate di scrittura,
una specie di cenacolo,
è un cenacolo in cui ci stanno scrittori, musicisti, studenti, certo. Musicisti, artisti, politici,
come no, sì.
Tanti personaggi che poi conosci, magari non conosci personalmente ma conosci a livello pubblico. Io voglio citarne qualcuno di quelli di quest'anno, che poi quest'anno non c'erano tutti, per esempio non c'era Francesco Franceschini.
No, quest'anno mi sono preso una pausa, vediamo poi l'anno prossimo.
Però
anche perché non c'avevo niente di
è davvero bello trovarsi in mezzo appunto a tanti, perché quest'anno hanno partecipato in 65, non è che li possiamo citare tutti, però
diciamo chi ha vinto
qualcuno
almeno,
qualcuno
vinto,
però intanto voglio citare
Raul Sapora,
ha vinto fare. Raul Sapora, che è un personaggio molto conosciuto in città anche lui. I finalisti erano primo finalista il vincitore, il nome del racconto vincitore si chiama Un concerto al parco. Poi il primo finalista, Avete vinto, mi arrendo ed esco con le mani alzate, di Paolo Flamini. Secondo finalista, Il bambino, l'amico e il mare in burrasca. Il bambino, l'amico e il mare in burrasca, di Raffaella Clementi. Il terzo finalista, Jingle Bells, di Sandro Tomassini. Quarto finalista, Molto poco, quasi nulla, di Pietro Ruglio.
Anche Sandro Tomassini ha vinto un'edizione del premio un paio d'anni
anche
fa.
Anche lui si sia classificato a livello nazionale. Sì, Sandro Tomassini, che tra l'altro è preside dell'Università della Terza Età.
Sì, spesso è venuto qui in studio a TNT.
Quindi altro personaggio molto conosciuto.
Conosciuto anche dai nostri amici all'ascolto.
Premio speciale per il miglior racconto avente come tema Il viaggio, Arnaldo Casali, Il vecchio Pinocchio. Premio speciale Green Writer, riservato alla categoria dei giovanissimi, vinto da Lorenzo Cuzzucoli con Immagini. E dicevo appunto, tra i concorrenti che c'erano quest'anno, ripeto, cito solo quelli di quest'anno, ma ce ne stanno tanti che quest'anno non c'erano, ma ripeto, molti personaggi conosciuti. Appunto, spero che nessuno si offenda se non lo cito, ne cito proprio qualcuno a caso di quelli che io conosco meglio, insomma. A parte ovviamente quelli che abbiamo già citato, c'è Gianluca Diamanti, che tra l'altro ha vinto l'anno scorso. Gianluca Diamanti è, oltre che detto stampa del comune, giornalista, ed è anche il fondatore dei Volontari della Valnerina, questo gruppo di escursionisti che organizzano,
pare che siano anche bravi scrittori, perché anche
Raul Sapora
fa parte,
quindi vincono sempre, bisogna
camminano e scrivono, quindi evidentemente.
Emanuela Ruffinelli, che è autrice, tra l'altro infermiera, e autrice di un volume storico molto bello pubblicato dall'ISTES, dedicato alla storia dell'infermeria a Terni dal 1300 fino alla fondazione dell'ospedale di Terni. C'è Sergio Maccari, che è un informatico e che è anche un cabarettista, ha pubblicato anche recentemente un libro di battute alla Woody Allen, anche lui è un fedele di questo concorso. C'è Riccardo Giubilè, che è un consigliere comunale, che tra l'altro è stato oggetto anche della nostra satira l'anno scorso,
lasciamo perdere,
una leggendaria puntata con Riccardo Leonelli, che ne ha fatto l'imitazione.
Vabbè, poi io vorrei ricordare, adesso ci scusiamo con quelli che eventualmente avremmo messo, perché abbiamo pochissimi minuti, Arnaldo, come sai incombe la pubblicità.
Sì, guarda, cito Ezio Massarelli anche, che è credo il più anziano dei partecipanti, è un nuovo, insomma, che partecipa anche lui tutti gli anni. Poi vorrei citare anche Roberto Fabbrini, l'assessore agli eventi valentiniani, che in realtà ha iniziato a partecipare ben prima di diventare assessore, e partecipava a Parole in Corsa. Simona Angeletti, anche lei artista molto conosciuta,
bene,
in città, un po' la nostra,
lo zoo di Simona,
il famoso zoo di Simona, e vabbè, insomma, più o meno Federico Zagaglioni, giornalista del Corriere dell'Umbria,
e anche televisivo, credo,
e anche televisivo di Teleterni, insomma.
Sì, vorrei soltanto dire che quest'anno c'era Riccardo Leonelli a leggere i racconti vincitori. Nelle passate stagioni ho avuto l'onore di ascoltare il mio racconto letto da Paola Pitagora.
Paola Pitagora, che anche l'anno scorso c'era. Sì, ogni anno viene chiamato un attore importante, a leggere i racconti.
Riccardo,
quest'anno è stata fatta una scelta,
sta anche lui, no? Diventando importante. Sì, abbiamo, poi... guarda, abbiamo 4 minuti, quindi non so se vuoi che io legga.
Sì,
se no, io posso anche passare.
No,
la
no,
mano,
ce lo leggi, ce lo leggi. No, volevo appunto, però, ecco, sottolineare anche la scelta di scegliere un grande attore di Terni. Per me è stato buffo, Francesco, ritrovarmi con Riccardo Leonelli e Matteo Ceccarelli, che con me
che
dirige il Festival Popoli di Regioni, che suona il violino, e hanno eletto questo racconto, tra l'altro, per una coincidenza abbastanza buffa, lo stesso giorno in cui c'è stata la premiazione di Parole in Corsa, la sera c'è stata la replica del giullare con Riccardo, appunto, che ha letto questo mio testo.
Allora, se vuoi, io chiudo con 20 anni per un bacio, che è il vincitore del concorso Parole in Corsa del lontano ormai 2006 e secondo poi classificato a livello nazionale, e sono stato beffato da uno scrittore di Palermo che è arrivato primo, e vabbè, insomma, pazienza.
Ascoltiamo.
La notte è calda, la città vuota. L'estate severa si trattiene come un ospite indesiderato, esigendo il suo credito di smanie e sudore. Alex spegne la TV nel mezzo di un servizio sul 4 luglio in America. Festoni, cortei e commozione. Fa per sdraiarsi mezza nuda sul letto, rimane seduta, immobile, nella sauna a buon mercato del suo appartamento. Ripensa a Manhattan, che ha rivisto ieri in un cinema con Poldo per la quinta volta, ogni volta con più stupore. Stupore per un film che sembra dire niente e parla di tutto, quello che si chiama un capolavoro. Dietro di lei, sopra il letto matrimoniale che è un matrimonio, non corrisponde il manifesto del film. Lo skyline della Grande Mela sulla parete di un quarto piano di provincia. Poldo non c'è, non può esserci. Ecco moglie e figlia a consumare il rito necessario delle ferie, perso nelle trappole di un albergo vista mare, pensione completa, 2 sdraio e ombrellone. Woody Allen ci avrebbe fatto una battuta storica, ma lei non è Woody Allen e in più non ha voglia di ridere. Pensa che a Poldo farebbe bene una vacanza vera, buttar via quei 10 chili di troppo, guidare fino a non poterne più, fermarsi dove capita. Chissà se la panchina di quel manifesto è ancora al suo posto. Nel caso, le piacerebbe sedersi lì, scattare una foto, darsi un'aria così trionfante da fare invidia. Le pizzica un dito. Si è tagliata stamattina con un foglio di carta, bruciava più di un dispetto. Così ha, nell'ordine, imprecato, versato una tazza di caffè sul pezzo finito, salvato dall'inondazione un cellulare, imprecato di nuovo, macchiato il tappeto, succhiato il sangue dal dito, cercato un cerotto, imprecato una terza volta, obiettivamente con più stile, stava imparando, e ripulito il disastro. La fede poteva salvarmi, ha pensato, o almeno un anello qualunque, attorcigliato con la carta di cioccolatini. Le manca Poldo, il suo riempirle le stanze, la sua cortesia, il modo in cui, con rispetto, parla della moglie. È un uomo innamorato, e agli uomini innamorati e corpulenti si vuole bene, anche se non saranno mai liberi, anche se amano 2 donne contemporaneamente. La notte ora è più accesa, la città si difende dall'estate assassina coi dancing all'aperto e gli idranti sparati ai concerti. Arrivano le prime note di un cantante rock dallo stadio gonfio ed esausto. Alex dà il via alle trattative diplomatiche con la sua insonnia. Tutte le sere offre una rinuncia diversa al dio misterioso del sonno per una manciata di ore di oblio. Tutte le sere capitola. Arriva a proporre 1 mese di astinenza dal cioccolato, 2 mesi dal sesso, tanto Poldo è in vacanza, 3 mesi dal cinema, non se ne fa mai niente. Crolla in un fragile sonno nervoso alle 6 del mattino, quando ha puntato la sveglia. Quando si alza è uno straccio e va in redazione e dopo a pranzo con Mary, che è un po' sciroccata e sta sempre a parlare di uomini, o in secondo ordine di ristoranti a 5 stelle. Alex è una tappabuchi. Assunta per ultimo, scrive per il giornale gli articoli più strani, senza chiedersene l'attendibilità. Stasera dunque Alex è sola. Se non riesce a dormire, domani sarà in balia del suo direttore. Indifferente, d'un tratto squilla il telefono, come per dovere. Alex sa che non è l'ora di Poldo, ma ci spera lo stesso. Risponde di fretta, le mani sudate. La cornetta cade per terra con grande fracasso. La raccoglie in un lampo, dice... «Pronto!» Silenzio. «Pronto!» fa Alex. Ancora silenzio e sta per riagganciare quando la sente.
una voce, la voce di un uomo che non sembra italiano, anche se parla italiano o prova a parlare italiano, anche di spagnolo, sudamericano forse, una voce cortese, sibilante, come di chi ha disimparato la lingua e ora è costretto a ripescarla dalla memoria, trascina le S, violenta con garbo gli articoli, una specie di sintassi azteca. Alessandra, come stai? Sono io. Robin, Roberto, Roberto Midland, come stai? Alex impazzisce. Nessuna la chiama più col suo nome da un secolo. Midland, Roberto Midland, chi sei? Chi ti si ricorda più? Fa per dire così, ma non le esce niente, solo un ciao, ripescato da un sogno di adolescente. I due parlano un poco, o meglio, parla Roberto. Alex risponde a morsi di frase, mentre l'uomo le parla, lei è come rapita dalla sua memoria. Torna a 20 anni prima, rivede se stessa, adolescente, che sfiora con le labbra di lui, pudicamente, in quel tratto di strada che il bus per la scuola faceva in galleria. Il buio complice del suo primo bacio. Alex piange. Aveva perduto di vista Roberto 2 settimane dopo. Tutta la sua famiglia era tornata da dove proveniva, Buenos Aires, e non aveva più cambiato aria. La nostalgia aveva avuto la meglio sulla fame. Quando riagganciano, Alex e Roberto si sono salutati per l'ultima volta. Sanno che non si chiameranno più, che non si vedranno mai. Lei sorride, si sdraia sul letto con l'anima leggera. Riflette sul fatto che con Mitran non si sono mai lasciati ufficialmente e dunque, in teoria, stanno ancora insieme. Che cosa buffa, dice Alex a voce alta. Che cosa buffa è questa? Si gira su un fianco. Pensa un istante a Poldo, alle sue belle mani, alla sua dolcezza. Un giorno di questi lui dovrà pur parlare con sua moglie. Poi si addormenta. Così, senza trattare la resa con nessun dio del sonno, senza implorare la carità. Sogna la vita come non ha mai fatto, sogna Poldo e Midland e Mary e il suo direttore e Woody Allen e tutto il meraviglioso campo di battaglia dove può ancora combattere e in sogno ringrazia il destino che potrà essere ancora lì domani.
Ci sono? Ok, che stiamo per chiudere, volevo innanzitutto fare i complimenti ovviamente al vincitore di Parole in Corsa 2006 per questo
fuori
splendido
tempo massimo,
racconto.
Insomma,
beh, insomma, meglio tardi che mai, è il mio motto, certo. Quindi allora
taglio proprio
stiamo,
il tempo.
Siamo dai, quindi chiudiamo, possiamo attaccare un brano finale.
Attacchiamo un brano finale.
Una piccola dedica che vuoi fare oggi. Il brano è il numero 16, è l'ultima.
Ah, perfetto.
Quindi stiamo a posto, è una dedica. Ovviamente potete riascoltarci e anche commentare, se volete, questi racconti su www.radioadesso.it.
Ok, sta andando il brano. Ciao Arnaldo.
Ciao.